www.redigio.it e la storia continua. Il principe e il povero. Il cinghiale. In terra italica e non solo, il cinghiale è stato l'animale prediletto dai cacciatori della Roma antica e dell'Alto Medioevo. I romani disprezzavano il cervo a causa della sua codardia e non ne amavano le carni. Per contro, il cinghiale, che non si sottraeva certo allo scontro, era stimato sia dai cacciatori sia dai buongustai. La sua fortuna, per usare un eufemismo, perdurò nelle società barbariche, dove la caccia si esprimeva la cultura guerriera. Non è certo solo per una coincidenza che a migliaia di chilometri di distanza, nel Giappone feudale, il cinghiale fosse l'animale simbolo dei samurai e la sua effigie ornasse templi come l'immagine delle divinità bellicose. A partire dal XIII secolo il cinghiale cede nettamente la posizione al cervo. E più delle virtù bellicose, i trattati venatori ne sottolineano i difetti, quali la puzza, la rumorosità, la violenza distruttiva, la propensione all'ira, peccato capitale. La sua fama di animale diabolicus divenne a un certo punto così forte da avvalorare la credenza che potesse lanciare fiamme. La nazione che oppose la maggior resistenza alla tendenza in atto fu la Spagna. L'autore quattrocentesco Joan Valé, nel libro della Acetreria e dei Monterrey, constatò con rammarico che i suoi contemporanei chiamavano cacciagione soltanto il cervo. Valé era un tradizionalista e preferiva decisamente l'orso e il cinghiale, lasciando al cervo solo la terza posizione, soprattutto per i benefici che i cani traggono dal particolare in particolare ai lunghi inseguimenti. Il manuale del perfetto cacciatore. In un manuale conservato ben 32 manoscritti, il più bello dei quali è del 1379, è un trattato venatorio che sviluppa anche un discorso etico già suggerito dal titolo Modus, maniera, e ratio, ragione, ma anche per rettitudine, e simbolizzano l'ordine della società. La redazione del testo, scritto durante quel periodo di grave crisi, che fu la guerra dei 100 anni, è pessimisticamente presentato come l'ultimo atto di Modus e Ratio, prima della loro cacciata dal regno. Ben fare, Modus, è fare il bene, Ratio. La caccia si oppone al vizio e al disordine, perché è un'attività completa e regolata da un preciso rituale. Modus insiste sul valore del corretto parlare a caccia. Un lessico preciso appartiene alla scienza e costituisce non solo una componente del rituale, ma anche un'esperienza di conoscenza. La prima tappa della formazione del cacciatore ideale consisteva infatti nel padroneggiare con precisione e sicurezza il vario e complesso vocabolario venatorio. Dal trattato emerge un'immagine della caccia come scienza dotata di aspetti tecnici e interpretativi, come la decodifica dei segni, dei passaggi della selvaggina. Il lupo. Il lupo non era un animale come gli altri, non era una preda, bensì un concorrente che contendeva all'uomo la supremazia su vaste aree di territorio. In virtù della sua eccezionalità, la caccia al lupo rimase libera, aperta a tutti e praticabile con ogni mezzo. Trappole, lacci, reti e bocconi avvelenati erano ammessi. Le trappole per i lupi, descritte in un capitolo delle leggi dei Burgundi, erano composte da un arco teso e un laccio che faceva scoccare la freccia quando veniva urtato. La legge imponeva rispetto di una norma di sicurezza che piazzava la trappola, che chi piazzava la trappola aveva l'obbligo di informare i vicini e assicurare l'incolumità dei eventuali passanti per mezzo dei lacci supplementari posti ad altezza d'uomo, che facevano scattare un meccanismo in anticipo se urtati. Nell'Inghilterra sassone, una condanna all'esilio poteva essere riscattata dalla promessa solenne di cacciare 100 lupi, conservandone i trofei come prova. Nel X secolo, Edgardo il Pacifico impose al re vassallo del Galles, che evidentemente aveva qualcosa da farsi perdonare, di uccidere 300 lupi all'anno. Dopo aver onorato l'impegno, per 3 anni il vassallo scrisse al sovrano che non c'erano più abbastanza bestie per garantire il rispetto della quota. Nel 1114, a Santiago di Compostela, venne indetta una sorta di crociata contro i lupi. Tutti i sabati, ad eccezione della vigilia di Pentecoste e di Pasqua, cavalieri, preti, contadini, non occupati nel lavoro, dovevano dare aiuto alla loro distruzione. Di regola i preti, cacciatori, erano, almeno a parole, severamente sanzionati. In questo caso, invece, il loro coinvolgimento è addirittura prescritto. www.redigio.it e la storia continua.